Ecco carissimi, siamo qui in questo tempo di Pasqua, terza domenica, Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: "Io vado a pescare." Gli dissero: "Veniamo anche noi con te." Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?" Gli risposero: "No." Allora egli disse: "Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete." La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il Signore." Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di braci con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: "Portate un po' del pesce che avete preso ora." Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: "Venite a mangiare." E nessuno dei discepoli osava chiedergli: "Chi sei?" Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Allora, qui c'è una pagina rivelatrice di una situazione che si era creata dopo i fatti del Calvario. Incredibile. Allora, sette discepoli, sono citati sette discepoli: Simon Pietro, Tommaso, Natanaele, i figli di Zebedeo, altri due discepoli. Questi sette, dopo che Gesù è stato morto e sepolto, cosa dicono? Questa frase mi ha colpito da matti perché Pietro dice: "Io vado a pescare." Ma vi rendete conto? I discepoli avevano lasciato barca, padre, pesci per seguire Gesù, non erano mai più andati a pescare. Adesso è come questo dire: "Io vado a pescare", come dire: "È tutto finito." Hanno vissuto per 3 anni una vita itinerante al seguito del maestro, adesso il maestro non c'è più, ricomincia il mestiere di prima. E gli altri gli dicono: "Veniamo anche noi." Non sapevano più che pesci pigliare, altro che andavano a pescare, ma non sapevano che pesci pigliare. Che come dire, è stata una brutta avventura, è finita, dimentichiamola e si riprende a fare quello che si faceva prima. E oltretutto il Vangelo dice: era notte anche nella mente degli apostoli, c'era buio anche nello spirito degli apostoli, questo senso di sconfitta. Poi c'è scritto: non presero nulla. Allora, vediamo qui la reazione dei discepoli anche dopo la risurrezione, anche dopo la risurrezione. E possiamo chiederci anche un'altra domanda legittima, vediamo se ve la siete chiesta. Allora io ve la suscito, io devo essere suscitatrice di domande. Allora, vi siete mai chiesti come doveva essere la vita di Gesù da risorto? o perlomeno da appena risorto, perché è rimasto 40 giorni sulla terra, poi se n'è andato, non si è più visto come viveva dopo, ma quei 40 giorni si è visto. Allora, pensate che si aggirasse gloriosissimo, luminosissimo, etereo e quasi evanescente, dando benedizioni spirituali a destra e a sinistra? Ebbene no, vi sbagliate di grosso. Il Vangelo ci mostra Gesù che appare agli apostoli che erano andati a pescare con Pietro e chiede loro se hanno qualcosa da mangiare. Quindi, vedete, concretissimo, chiede se hanno da mangiare. Lui sapeva già che non avevano pigliato l'ombra di un pesce. E visto che appunto non avevano pigliato neanche l'ombra di un pesce, dice loro di gettare la rete a destra. Ma guardate che concretezza! Non avevano niente da mangiare, hanno gettato la rete, se non che Pietro allibisce. All'alba ci dice di gettare la rete. All'alba. Abbiamo pescato tutta la notte e vorrebbe che gettassimo la rete all'alba quando i pesci se la squagliano nelle profondità delle acque a cercare il fresco. Pietro, che non lo aveva ancora riconosciuto, avrà pensato tra sé e sé, ma si vede proprio che questo non è il suo mestiere, ma io me ne intendo di pesci. Se non abbiamo preso niente durante la notte, figuriamoci all'alba. E figuriamoci se questi pesci moderni, se anche i pesci cambiano mentalità e si mettono di colpo a comportarsi esattamente al contrario di quanto avevano sempre fatto. Comunque sia, io mi immagino che avrà tirato un sospiro, dice, ma getto lo stesso le reti e affronto anche l'ennesimo fallimento se necessario, e la figuraccia, gettiamole. E fu un successo incredibile, e solo dopo riconobbe il Signore. Ma le sorprese non finiscono qua. Appena giunti a riva, cosa videro? Cosa videro? Un fuoco di brace con del pesce sopra e il Signore che li invitava a sedersi a mangiare ha preparato loro il pranzo. Ma vi rendete conto? La vita del risorto, ecco la vita del risorto, prepara da mangiare. È andato a ripescare quel grembiule che aveva usato per lavare i piedi nell'ultima cena, eh? Serve gli apostoli col grembiule, la famosa dicitura di Tontonino Bello, la chiesa col grembiule, eh? E sì, è andato a ripescare il grembiule e serve, continua a servire anche dopo risorto, eh? E ecco, quello che colpisce è che gli apostoli erano in pieno scoraggiamento, in piena paura anche, paura dei giudei, paura. E nella prima lettura vediamo il cambiamento radicale di Pietro, eh? Era interrogato dal Sinedrio e il Pietro tremante di prima della passione davanti a una servetta che rinnega Gesù, qui fa tremare tutti, non ha più paura di niente. In questa circostanza, soprattutto in questo stato d'animo degli apostoli, Gesù si presenta alla riva. È lui che si presenta per primo. È lui che si fa riconoscere a stento, perché Pietro non l'ha riconosciuto subito, ha gettato la rete non sapendo che era lui. Non l'ha riconosciuto e, qui, e così ha fatto un atto di fede, perché se l'avesse riconosciuto sarebbe stato sicuro che gettando la rete lui non faceva nessuno, la ritirava piena di pesci, ma non l'aveva riconosciuto. E Gesù, quando lo riconosco, allora chi è che l'ha riconosciuto? Chi è che l'ha riconosciuto? Il Vangelo ci dice. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Allora, Ci sono delle tappe nelle apparizioni pasquali di Gesù. La prima tappa non lo riconoscono tutti, Maria non lo riconosce, non lo riconoscono. E la seconda tappa lo riconoscono dopo averlo incontrato, lo riconoscono. Maria dopo essersi sentita chiamata per nome. E qui chi è che lo riconosce? Quel discepolo che Gesù amava. Cos'è che fa riconoscere il Signore? È l'amore. Chi più ama, più lo riconosce. Si riconosce colui che si ama, e più lo si ama, più lo si riconosce. Infatti il primo a riconoscerlo è stato Giovanni, il discepolo prediletto. Ma sentite, nessuno osava chiedergli chi sei, timore e tremore, perché sentono bene che adesso, dopo il risorto, il loro maestro non è più soltanto l'uomo di Galilea che camminava con loro sulle strade di Palestina, ma è il figlio del Dio Altissimo, il Signore della vita. Lo era anche prima, ma prima velava questa sua divinità. E allora, a me è venuta da farmi questa domanda, E noi, se qualcuno ci incontra dopo Pasqua, ci ha incontrato, ne abbiamo incontrato tante persone dopo Pasqua, ormai siamo già nella terza settimana, ha capito che siamo risorti, c'è qualcosa di cambiato in noi, come dovremmo essere? Quali sono le caratteristiche del cristiano risorto? Allora ve le spiego, perché ne ho appena accennato l'altra volta e mi hanno detto era troppo breve, non era abbastanza spiegata bene le caratteristiche del cristiano. Allora ve le spiego bene questa volta. Le ho prese è un commento di San Paolo di Padre Serafino Tognetti, e in quel commento lui elenca 5 caratteristiche del cristiano risorto. Ecco, quindi vedete un po' se vi riconoscete almeno in una, non è mica, almeno in una siete già sulla buona strada se vi riconoscete in una di queste 5 caratteristiche. Allora, prima caratteristica del cristiano risorto: non è più sotto il dominio della carne. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Mi viene in mente quel passo della scrittura che dice dovete avere la libertà dello spirito, non la libertà della carne, cioè fare ciò che pare e piace a Dio. Quella non è libertà, quella è schiavitù, quella crea dipendenza a non finire, che ti legano come un salame, altro che libertà. Quindi non più sotto il dominio della carne, ma dello spirito. Quindi dovrei, se siete risorti con Cristo, in un altro passaggio dice Paolo, cercate le cose di lassù. Quindi possiamo rovesciare il sillogismo: se cerchiamo le cose di lassù, significa che siamo risorti. Ecco un segno: dopo Pasqua cercate più le cose di lassù, o siete ancora alla ricerca delle cose di quaggiù? Ecco, fatevi un esame di coscienza, E quindi le cose di lassù sono la vita spirituale, la preghiera, le opere di misericordia spirituale, corporale. Quest'anno siamo nell'anno della misericordia, E quindi, se non siamo più sotto il dominio della carne, ma dello spirito, dobbiamo anche sentire un cambiamento dentro di noi. Lo spirito è leggerezza, quindi se prima ci sentivamo pesanti, adesso dovremmo sentirci leggeri, Non siamo più bruchi, ma farfalle, Lo spirito è leggerezza, è bontà, è bellezza, siamo anche più belli, è mitezza, Ecco, prima caratteristica. Seconda caratteristica del cristiano risorto: superata la morte. La vostra vita ormai è nascosta con Cristo in Dio, ora Cristo è risorto. Quindi, cari amici miei che mi ascoltate, siete morti. Voi sicuramente mi rispondete, ma guarda che ti sbagli, veramente io sono vivo, perché se no non potrei neanche ascoltarti. Sì, avete ragione, ma ho ragione anch'io, perché se siete risorti, la morte è alle vostre spalle, la morte dell'anima. Ormai siete vivi. Siete figli nel figlio, lui è risorto e quindi siamo figli risorti, perché siamo figli nel figlio, risorti nello spirito. Terza caratteristica, trasferiti, ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto, ci ha liberati dal potere delle tenebre e trasferiti nel regno del suo figlio diletto. Traslocati, guardate che il verbo è al passato, il trasloco è già fatto. Sono già traslocato. Qui bisogna andare contro la grammatica, bisogna dire sono, non ho già traslocato, perché è il mio essere che è già traslocato, non ho traslocato mobili e cose varie, sono io che devo essere traslocato. E ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo. Allora, la domanda che vi faccio è questa. Dove siete seduti? Potreste rispondere correttamente. Il mio corpo è qua, ma lo spirito è concittadino dei santi. Il mio spirito è di là, eh? Quarta caratteristica. Abbiamo un'umanità nuova, eh? In Gesù c'è una nuova nascita, in Gesù risorto c'è una nuova nascita, c'è una nuova configurazione. Gesù risorto non ha più il corpo passibile di prima, il corpo passibile di qua giù, e neanche l'io sono il verbo, cioè la seconda persona della Santissima Trinità prima che si fosse incarnata. Il corpo risorto è una terza razza, per così dire. Gesù adesso è risorto, ma c'è anche il suo corpo. Prima, quando era la seconda persona della Santissima Trinità, era solo spirito, adesso c'è anche il corpo, no? E sarà un po' così anche per noi quando risorgeremo col corpo. Il nostro corpo sarà un po' una terza razza, non sarà più il corpo di adesso passibile, mortale. Sarà un corpo immortale, sarà un corpo spirituale, e sarà il mio. Risorgeremo col nostro corpo, anche se andrà in polvere, ritroveremo la nostra polvere, ognuno la sua polvere. Io ritroverò la mia polvere, non quella di mia cugina. Ma una polvere nuova, eh? Saremo fatti di polvere nuova, no, saremo fatti di spirito, ma il Signore per risorgerci userà quella porzione di polvere che ha formato il nostro corpo qua giù. Quinta caratteristica, eredi della Signoria di Gesù, ma vi rendete conto? Il figlio della risurrezione, i figli della risurrezione partecipano anche agli attributi di Gesù, e questi attributi sono potere sul mondo, sulla malattia, sugli angeli. Guardate che gli angeli non partecipano alla risurrezione perché non hanno corpo, eh? Giudicheremo anche gli angeli. Se siamo in Cristo risorto, questa potenza ci viene partecipata. E quindi capite bene che è una vita di pienezza ben superiore. Abbiamo un destino superiore a quello degli angeli, in un certo senso, eh? In Cristo siamo figli nel figlio, eh? E quindi possiamo dire che tutte queste prerogative della risurrezione, il Signore ce le comunica, ci comunica i suoi attributi. Noi non siamo più, come dire, come diceva San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E vorrei citarvi un'esperienza di qualcuno, una persona che conosco bene, che ha raccontato un po' una sua esperienza nella quale potreste riconoscervi, possiamo riconoscerci un po' tutti. Questo è un sacerdote nostro, e lui raccontava un po' la sua vita, dicendo che aveva avvertito la chiamata del Signore, no? E però tergiversava, la paura di decidersi, tergiversava, si era iscritto all'università e sentiva che il Signore lo tallonava, il Signore non era contento di questo suo tergiversare, no? E un giorno apre il Vangelo e cade su una parola che l'ha trafitto come una spada. Questa parola diceva: volete andarvene anche voi? Ha capito che era rivolta a lui, era un out, ma fino a quando starai su due piedi? Ma deciditi, no? E guardate che quando il Signore chiama bisogna decidersi una volta, credete che basti decidersi una volta? Bisognerà decidersi centinaia di volte, centinaia di sì e centinaia di no al contrario, E comunque si decide, questa volta entra in seminario e fa il percorso e va avanti. Poi arriva ai 40 anni e dice: io non avevo mai creduto alla crisi dei 40 anni, e invece gli è capitata la crisi dei 40 anni. Allora chiede al suo vescovo di fare un ritiro, va a fare un ritiro in un monastero delle Alpi francesi. Oh mamma, gli danno una stanza gelida, buia, oscura, lui mezzo distrutto. Entra lì, si sdraia sul letto e sul tavolino c'erano due libri. Meccanicamente allunga la mano, a caso ne prende uno. Uno era il Vangelo, l'altro era la regola di San Benedetto. Meccanicamente apre, aveva preso quello di San Benedetto e legge la prima parola della regola di San Benedetto. Sapete cos'è? Ausculta fili, ascolta figlio. È stato un lampo che ha squarciato le sue tenebre. Si è sentito figlio. Basta, finita la crisi, gli è bastato quello, si è sentito chiamare figlio. Allora, in questo Vangelo il Signore li chiama figlioli. Non avete niente da mangiare? Allora fatevi questa domanda. Vi siete mai sentiti chiamare figlioli? Quando vi siete sentiti chiamare figlioli? Vi ho già detto una volta, meditando il Vangelo della Trasfigurazione, che il Signore dice: ecco il mio figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto. Ma quanti figli ha Dio? Uno solo, l'unigenito. Ma in lui ci siamo tutti noi, perché siamo figli nel figlio. Quindi dice a tutti noi: tu sei il mio figlio prediletto. E vi ho detto che il Signore ha anche una figlia prediletta, a Maria. Maria è la figlia prediletta. E quindi chiediamoci un po' quando è che ci siamo sentiti chiamare figlioli e quando è che il Signore ha potuto affidarci un incarico. Vediamo Pietro, io vi ho letto la forma corta del Vangelo, cioè la forma lunga in cui il Signore chiede poi a Pietro: mi ami più di costoro, va, pasce le mie pecorelle, insomma è un po' l'esame di maturità di Pietro. Allora noi questo esame di maturità l'abbiamo superato, siamo ancora all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia? Facciamoci un po' questa domanda. E per rallegrarvi un po', vi ho preparato una storiella. Prima la storiella e poi la preghiera. Vi ho preparato una storiella che sicuramente questa non l'avete mai sentito, perché è la prima volta che la scopro anch'io. Si intitola La scala a pioli. In un angolo sperduto del mondo, nel folto di una fittissima foresta nera, c'era una scaletta a pioli. Era circondata da abeti, larici e betulle, alberi stupendi, maestosi, che toccavano il cielo quasi. E quella scaletta là in mezzo sembrava proprio una cosa meschina, che faceva addirittura sfigurare la maestà di questi alberi. I moscaioli che lavoravano nella foresta un giorno giunsero fin là, guardarono quella povera scaletta con commiserazione e uno di loro afferrò l'ascia e la batté con un sol colpo. La povera scaletta venne giù in un attimo, perché era davvero una cosa da nulla. I moscaioli si allontanarono ridacchiando, ma perché quella scaletta era lì, chi l'aveva messa? L'aveva messa l'omino sulla quale saliva per accendere le stelle ogni sera, e quindi da quella notte il cielo sulla foresta restò senza stelle. Allora, qual è la morale? C'è una scaletta anche dentro di te. Paragonata alle tante cose che ti vengono proposte ogni giorno, è un niente, è un nulla, ma è la cosa più importante, perché sai a cosa serve? È la scala che serve per salire ad accendere le stelle del tuo cielo. E sai come si chiama? Si chiama preghiera. Allora mi raccomando, sali ogni giorno la scaletta, ogni sera la scaletta, e così accenderai le stelle del tuo universo interiore. E adesso, come preghiera, vi leggo Sant'Anselmo d'Aosta. Oh, sono molto contenta, l'ha citato anche Padre, canta la messa il venerdì santo a San Pietro. Ah, sentite che preghiera che dice, dice, lui si rivolge direttamente al Signore e dice: mentre entravi nelle vie divine, hai benedetto i tuoi e io non ero lì presente. Levate le mani, sei stato accolto da una nube nel cielo e io non ho visto. Gli angeli hanno promesso il tuo ritorno e io non ho udito. Che dire, che fare, dove andare, dove cercarlo, dove e quando trovarlo, a chi rivolgermi, chi farà sapere all'amato che io muoio d'amore? Nel cuore mi viene meno la gioia e il mio riso si cambia in tristezza, ma Dio è nel mio cuore e Dio è la mia sorte per sempre. È lì che lo devo cercare e lì troverò ogni dolcezza. Ecco, carissimi, allora passo anche alla vitamina spirituale. Ah, la vitamina spirituale è forte. Una tomba sigillata che all'improvviso si spalanca e ne viene fuori la vita non ti lascia scampo. Se rifiuti non avrai più pace. Se accetti inizi un dialogo eterno col risorto. Sapete chi l'ha detta? L'ha detta Don Primo Mazzolari, ma io, leggendola, ho concluso in un altro modo. Se rifiuti non avrai più pace, se accetti addio pace, cioè addio fare quel che ti pare e piace. È lui che deve essere alla guida della tua vita e sarà lui che ti dice cos'è che devi fare, però inizi un dialogo eterno col risorto. Ecco, carissimi, allora vi auguro questo dialogo eterno col risorto e vi auguro di salire ogni sera alla scaletta. Adesso avete una scaletta in più. E noi ci sentiamo sabato prossimo. Se avete bisogno di chiedere libri o domande, il numero è 338 755 3847. Poi trovate tutto in cammino con Gesù. Ciao a tutti da Vilma.